SBS Italian.
Sì, un paese enorme, è il quarto paese più popoloso al mondo, il primo per popolazione musulmana, un paese che viene tradizionalmente però in qualche maniera trascurato dai media un po' di tutto il mondo, perché è un paese che è difficile da collocare dal punto di vista ideologico, no? Le ideologie tradizionali che abbiamo, diciamo, nel mondo occidentale non vengono applicate lì, è un paese musulmano però moderato, quindi in qualche maniera raramente succedono episodi di violenza legati alla religione, almeno cose che hanno influenza sulla comunità occidentale. È un paese che ovviamente che cresce molto rapidamente, partendo da dietro, perché è meno sviluppato, diciamo, per avere paragoni del sud-est asiatico, è meno sviluppato della Thailandia, per dire, però sta crescendo in fretta, sta crescendo del 5-6% l'anno. È un paese ovviamente popoloso che fa gola a molte multinazionali, molte aziende straniere hanno cominciato a spostare lì la loro produzione, quindi c'è sicuramente molto potenziale per crescere, unito ovviamente ai soliti fattori come corruzione, inefficienza. Un paese enorme, 17.000 isole di cui non mi ricordo quante migliaia abitate, un paese che se si va dalla punta occidentale alla punta orientale è la stessa distanza che c'è tra Dublino e New York, quindi immaginatevi la distanza.
Parliamo adesso dei due candidati alla presidenza, che sono in realtà gli stessi che si sono presentati alle precedenti elezioni, ovvero il presidente in carica Joko Widodo e il suo sfidante, il generale Prabowo Subianto. Entrambi con una fama o comunque un'ambizione di uomo forte del paese.
Diciamo che in qualche maniera tutti i leader indonesiani hanno una vena nazionalista, diciamo, c'è un po' tradizionalmente appunto il paese nei 50 anni, diciamo, dell'indipendenza sotto Sukarno e Suharto ha avuto sempre una forte impronta nazionalista, in qualche maniera l'ideologia nazionale è improntata più al nazionalismo che a qualsiasi ideologia religiosa o comunque, diciamo, riconducibile allo spettro destra-sinistra. Quindi il nazionalismo fa parte del DNA indonesiano. Diciamo che dal punto di vista di chi è l'uomo forte, quello sarebbe più identificabile in Prabowo Subianto, che è un ex generale proveniente dall'elite, suo padre era un economista con incarichi governativi, un personaggio insomma dell'elite che ha sempre bazzicato ambienti di un certo livello, era un generale di altissimo grado, che ora si propone come appunto il classico uomo forte, il leader da compiglio che è pronto a difendere l'Indonesia da interessi stranieri, dalle mire di multinazionali straniere, in qualche maniera fa leva su questo aspetto. Però è anche un leader che negli ultimi anni ha cercato, per quanto lui non sia sinceramente un uomo particolarmente devoto, ha sfruttato la carta dell'estremismo islamico per in qualche maniera guadagnare voti. Dal punto di vista invece di Widodo, sì, certo, c'è un certo nazionalismo anche in Widodo, però Widodo è un leader particolare, è il primo leader indonesiano venuto dal basso. Prima erano sempre generali o comunque persone, o figlie, la figlia di Sukarno per esempio, persone provenienti dall'elite di Jakarta. Lui è il figlio di un falegname. Non viene da Jakarta, viene da una città provinciale, è stato sindaco di Surakarta, una città appunto in passato, in qualche maniera viene dal basso, ha un po' la fama di uomo pragmatico, vicino alla gente, una persona che va in giro per i mercati ad ascoltare cosa dicono le persone, cerca di risolvere i problemi, si è fatto questa fama da sindaco e l'ha anche mantenuta abbastanza da presidente, ovviamente con un piglio sì, che è sembrato ai più, diciamo, più nazionalista di quello che si pensasse all'inizio, ma comunque dal punto di vista indonesiano non lo chiamerei uomo forte, forse un uomo forte più dal punto di vista occidentale, però in qualche maniera dal punto di vista indonesiano l'uomo forte sarebbe Subianto.
Però appunto Joko Widodo, anche lui per corteggiare il voto religioso, ha preso come vice una persona che ha legami molto stretti con la religione.
Sì, e questo è un po' il tema che marca queste elezioni, perché dal punto di vista delle politiche economiche non ci sono grandi differenze, dal punto di vista delle ideologie neanche, possiamo parlare un po' di stili di governo, però in qualche maniera il rapporto con la religione un po' che definisce la differenza anche tra Prabowo e Widodo. Vorrei parlare prima di tutto di una vicenda successa 2 anni fa a Jakarta. Il sindaco di Jakarta all'epoca era un cinese indonesiano, diciamo un sino indonesiano che era il vice di Widodo, quando Widodo era sindaco, prima di Jakarta, governatore anzi, e in qualche maniera una persona pragmatica, non corrotta, tutti erano felici della sua gestione della città. Il problema era che era sino indonesiano e cristiano, della minoranza cristiana. Contro di lui, si chiamava Ahok, quello è il suo soprannome cinese, contro di lui i conservatori islamici avevano montato una formidabile campagna per screditarlo, dopo che lui aveva in sostanza, si era difeso dalle accuse degli conservatori islamici, secondo cui il Corano dice ai musulmani che non è possibile votare per un non musulmano, lui aveva in qualche maniera cercato di reinterpretare il Corano dicendo ma non è vero che il Corano dice così. Questo aveva portato ovviamente i conservatori islamici su tutte le furie, accusandolo di blasfemia. Dopo una serie di manifestazioni di massa imponenti, parliamo di centinaia di migliaia di persone, Aoc è stato in sostanza rimosso dall'incarico, condannato a 2 anni per blasfemia. Questo è successo 2 anni fa, Aoc è tornato in libertà pochi mesi fa, però in qualche maniera ha segnato un po' un'escalation dell'influenza dei conservatori islamici nel paese. E sono anni che succede questo. Se si va a vedere i risultati delle elezioni, i conservatori islamici non parliamo di risultati che non sembrano denotare una grandissima influenza, parliamo di 5-10%, però hanno un'enorme influenza nel dettare l'agenda politica. E di questo Subianto ha approfittato, si è appoggiato a loro, cavalcando in qualche maniera l'ira dei musulmani, il maggior conservatorismo di certi settori, e Widodo in qualche maniera è scoperto da questo punto di vista, perché innanzitutto questo governatore di Giacarta cacciato per blasfemia era il suo vice. Widodo è musulmano, però non è neanche lui particolarmente devoto, però per cautelarsi di fronte a attacchi religiosi ha scelto appunto un leader religioso di 75 anni, un ulema, che è passato addirittura testimoniato al processo contro Aoc, l'ex collega vice di Widodo quando era accusato di blasfemia. In qualche maniera una mossa che non credo gli abbia portato voti particolarmente dalle persone che già erano disposte a votarlo, ma forse gliene ha fatti perdere meno, per persone che erano un po' ambivalenti.
Questa è una tendenza che si riscontra in tutta la regione, perché sappiamo già che all'interno dell'Indonesia la provincia di Aceh applica la legge della Sharia. Recentemente abbiamo tutti sentito quello che accade nel Brunei, dove il sultano ha inasprito la legge della Sharia. Quindi forse anche l'Indonesia sta passando attraverso questa parabola?
Assolutamente, la Malesia anche, l'Indonesia, paesi tradizionalmente moderati, dove in qualche maniera appunto non c'è la legge islamica, appunto come hai detto tu, la legge islamica in Indonesia c'è solo ad Aceh, che è una provincia più occidentale, quella colpita dallo tsunami nel 2004, tradizionalmente diversa, più sotto l'influenza araba, proprio anche dai primi colonizzatori dell'arcipelago. E in qualche maniera però un movimento non solo neanche del sud-est asiatico, un movimento mondiale, se si pensa in qualche maniera anche nei paesi musulmani in Medio Oriente, ma anche tra gli stessi musulmani in Europa si notano per esempio più donne velate ora rispetto a 10-20 anni fa. E lo stesso si può dire anche in Indonesia, dove molte donne non erano velate anni fa e ora tantissime lo sono. Quindi in qualche maniera c'è un maggior ritorno alle origini, una maggiore ortodossia, e questo ha appunto un valore anche dal punto di vista elettorale. Ci sono persone in Indonesia che propongono l'adozione della Sharia a livello nazionale, non credo che questo succederà, perché per quanto sia un paese dall'86% musulmano, c'è appunto un 14% anche di persone che musulmane non sono, sono buddiste, sono cristiane, quindi in qualche maniera c'è un valore istituzionale di tolleranza verso le altre religioni, però dal basso c'è ovviamente una crescita del conservatorismo.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.